Play your music.
Run Radio e Napoli Teatro Festival Italia presentano Festival Campus.
Ciao a tutti e bentrovati da Marcello Polverino e Rosanna Stengo alla settima e ultima puntata di Festival Campus, il format dedicato al Napoli Teatro Festival, realizzato da Run Radio e dal Master in Radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa.
Questa sarà una puntata veramente speciale. Avremo infatti come ospite il direttore artistico del Napoli Teatro Festival, Ruggero Cappuccio, con cui faremo una lunga chiacchierata. Parleremo della mostra 30 anni uniti con Angelo Curti di Teatro Uniti e vi faremo ascoltare le voci dei ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte della manifestazione.
Vi ricordiamo che potrete riascoltare questa e le puntate precedenti sul sito www.napoliteatrofestival.it.
Cominciamo con la musica di Run Radio, subito un disco dal passato, Peter Gabriel, Sledgehammer.
Festival Campus.
Yeah.
Siete su Festival Campus con Marcello e Rosanna su Run Radio. Tra le mostre ancora visitabili, inaugurate in concomitanza con l'inizio del Napoli Teatro Festival, 30 anni uniti.
30 anni uniti è la mostra curata da Maria Savarese che racconta i primi 30 anni dei Teatri Uniti, realtà nata dall'unione di Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti e Teatro Studio di Caserta e fondata dai registi Mario Martone, Tony Servillo e Antonio Neviller. La mostra è realizzata dallo SCABEC, Fondazione Campania de Festival e Teatri Uniti, con il coordinamento scientifico di Laura Ricciardi per l'Archivio di Teatri Uniti. Ne parliamo con Angelo Curti che abbiamo al telefono con noi. Benvenuto a Festival Campus.
Buongiorno a tutti.
Allora, qual è il bilancio di questi 30 anni?
È un bilancio che ci porta a guardare indietro con fiducia e nello stesso tempo a rivolgerci verso il futuro.
Ecco, quindi qual è il futuro a questo punto? Quale linea possiamo tracciare per il futuro di Teatri Uniti?
Il futuro continuerà all'insegna di una dimensione plurale, plurale nel pensiero e nello sguardo, quella attitudine che ci ha permesso nel corso di questi anni di accogliere sempre nuovi talenti, di consolidare il valore di coloro che hanno lavorato con noi in questi anni e quindi dare senso alla definizione di Teatri Uniti come una casa con le porte sempre aperte.
Ecco, a questo proposito, Teatri Uniti ha scoperto negli anni tanti attori e sostenuto anche molti registi esordienti, sia da un punto di vista teatrale, anche producendo delle opere cinematografiche. Ecco, qual è oggi lo stato dell'arte? C'è ancora lo stesso fermento di 30 anni fa?
Non può essere lo stesso, perché io credo che il modo migliore per mantenersi giovane sia fare a 20 anni cose da ventenni, a 50 da cinquantenni. È abbastanza inconcludente cercare di fingere di essere giovani quando invece si è maturi o viceversa. Io credo che noi riusciamo proprio nella crescita continua, una crescita artistica oltre che anagrafica e anche di esperienza, a quindi a porsi come punto di riferimento verso i giovani, così come quando eravamo giovani sapevamo scegliere dei punti di riferimento.
Perfetto.
Che magari avevano l'età nostra di oggi.
Certo, quindi ci sarà questo continuo confronto, un confronto che continuerà anche per il futuro.
Certo, offrendo sempre opportunità nuove, anche tenendo conto di come è cambiato il mondo intorno a noi.
Grazie mille, ringraziamo Angelo Curti di Teatri Uniti e ci vediamo alla mostra per queste ultime ore, insomma.
A Palazzo Reale, alla Sala Dorica fino al 2 di ottobre.
Festival Campus.
The way I feel, the way I feel, I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Don't bury us, I got you.
If I lose myself, I lose it all.
If I lose myself, I lose it all.
Festival Campus su Run Radio.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop. Non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no. Domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita. Ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa. Prima che l'acqua corroda la roccia.
Non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel and sad. It's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back. Together we can set the world on fire.
Con Loredana Bertè, non ti dico no. Festival Campus torna tra pochissimo su Run Radio.
Time out!
Master in radiofonia dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli. Per chi ha sempre sognato di lavorare in radio, ma non sa come iniziare. Il mondo della comunicazione radiofonica a 360 gradi, con i migliori professionisti del settore. Master in radiofonia dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, l'unico in Italia che rilascia un attestato ufficiale per figure professionali radiofoniche: conduttori, tecnici, autori, programmatori musicali, producer, marketing e redattori. Master in radiofonia dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli. Conoscere la radio per fare la radio. info@unisop.na.it ranradio.it.
Run, get your fun.
Festival Campus su Run Radio.
Ooh.
su Run Radio The Temper Traps with Disposition. Il successo di questa edizione del Napoli Teatro Festival è dovuto sicuramente innanzitutto al suo direttore artistico. Siamo emozionati perché ce l'abbiamo con noi, abbiamo ospite di Festival Campus Ruggero Cappuccio. Buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie innanzitutto per averci concesso l'intervista ed il suo tempo.
Allora, direttore, può darci un primo bilancio di questa edizione del Napoli Teatro Festival a poche ore dalla fine?
Sì, aspettiamo i numeri definitivi entro le prossime 48 ore, perché i calcoli di una manifestazione così estesa sono più complessi di quello che si possa immaginare. Un dato rispetto alle presenze del pubblico è però certo, e cioè lo sbigliettamento di quest'anno ha superato di gran lunga lo sbigliettamento di tutte le edizioni precedenti. Sottolineo che io non sono un appassionato di numeri e che non mi interessano discorsi maggioritari e minoritari, perché molto spesso la vita sprigiona la sua maggiore intelligenza nelle piattaforme delle minoranze più che in quelle delle maggioranze. Qui i numeri però sono interessanti, perché quando si progetta una manifestazione non tesa al consenso facile e quando in presenza di gruppi e compagnie di grande valore, che però non raggiungono l'immaginario popolare del pubblico attraverso la televisione o attraverso altri mezzi, è significativo, particolarmente significativo, registrare la grande sete di arte che si libera nel pubblico. A questo bisogna aggiungere che questa grande sete di arte è agevolata da una politica dei prezzi che non ha eguali in Italia, perché io ricordo che quando ho rilevato la direzione di questo festival un ingresso costava 34 euro e oggi quello stesso ingresso costa 8 euro. Per gli under 30 costa 5 euro, ma se questi under 30 possiedono una tessera Feltrinelli o comprano la Repubblica, il biglietto d'ingresso costa 4 euro. E per chiudere, un ingresso per un pensionato che disponga, ahi noi, soltanto della pensione minima, l'ingresso è libero. E ora l'osservazione da fare è molto semplice: ma a chi interessa la cultura in Italia? Io la risposta ce l'ho: interessa soprattutto a persone che dispongono di redditi molto modesti, perché molto spesso nell'arco dei primi 30-35 anni di vita noi troviamo giovani disoccupati, giovani precari, giovani che lavorano part time. Dunque, chi avrebbe potuto permettersi un biglietto da 34 euro, magari con la compagna, con la fidanzata o con la moglie, per raggiungere la somma di 70 euro? E quante volte avrebbero potuto andare a vedere spettacoli? Dunque, il dato fondamentale è questo: i ricchi in Italia sono o filantropi o collezionisti, ma le fasce sociali a cui interessa la musica sinfonica, il teatro di prosa e a cui interessano tutte le forme d'arte, dal melodramma alla danza, sono ceti con scarsissime disponibilità economiche.
Quindi, direttore, possiamo dire che ha intenzione di mantenere questo tipo di politica anche per le prossime edizioni?
Assolutamente, perché l'anno scorso si partì così, quest'anno abbiamo confermato questa politica dei prezzi e abbiamo intenzione di andare avanti in questo modo.
Certo, e anche perché, insomma, coltivare la bellezza, coltivare la cultura, quindi è un'esigenza sempre più sentita proprio dalla nostra società.
Guardi, è molto semplice, io feci questa riflessione: il Napoli Teatro Festival e tantissime altre manifestazioni di questo carattere in Italia si realizzano con i cosiddetti fondi pubblici. I fondi pubblici derivano dalle tasse pagate dagli italiani. Dunque la cultura è doveroso portarla agli italiani. Se un italiano paga le tasse, non gli si fa pagare la permanenza del ricovero all'ospedale Cardarelli. Ma se un italiano paga le tasse anche per il settore cultura, perché dovrebbe pagare 34 o 40 euro per vedere uno spettacolo?
Certo, assolutamente.
E inoltre, direttore, nel suo bilancio del Napoli Teatro Festival, oltre agli spettacoli internazionali italiani, anche i laboratori e gli osservatori hanno avuto un certo successo. Per le prossime edizioni ritiene che queste aree meritino uno spazio maggiore all'interno del festival?
Guardi, la topografia di un festival è una delle cose più complicate del mondo. Noi quest'anno avevamo 14 laboratori di formazione, tenuti da Necrosius, da Eugenio Barba, da Tomislav Janezic. Il potenziamento di questi settori, di volta in volta, ricade su una serie di circostanze logistiche, spazi. Quando parliamo di spazi che debbano avere connotazioni precise, agibilità precise. La sezione osservatorio, che è stata già potenziata rispetto all'anno scorso, anch'essa risente di tutte queste circostanze logistiche. Noi teniamo presente che ancora parecchie sale teatrali della nostra città non sono servite da sistemi di aria condizionata e dunque ci scontriamo quotidianamente con problemi che ruotano intorno alla progettazione.
Però questo insomma è anche un messaggio, se vogliamo, da parte soprattutto dei giovani artisti o comunque dei giovani in formazione che si stanno formando proprio per diventare professionisti dell'arte, se possiamo utilizzare, come dire, questa contraddizione in termini. Quindi insomma il messaggio può essere anche quello di potenziare i laboratori e chiedere quindi alla città una maggior collaborazione proprio per aiutare questi ragazzi che hanno risposto in maniera assolutamente fattiva, assolutamente positiva.
Questo non c'è dubbio, intanto se vogliamo fare una scala relazionale, non esiste nessun festival in Italia che metta in campo 14 laboratori di formazione per giovani attori o per giovani danzatori, non ce n'è, e non ce n'è, mi duole dire, di questo livello, con questi maestri, con questi artefici della scena teatrale, quindi siamo già molto soddisfatti del lavoro svolto. Ora, tutto è evidentemente potenziabile e migliorabile all'infinito, ma voi dovete anche sapere che qualcuno si è perfino lamentato dell'abbondanza di appuntamenti che il Napoli Teatro Festival ha messo in campo. Quindi ai paradossi non c'è mai limite nella vita.
Certo, questa è anche, voglio dire, la risposta ad un ventaglio di scelte che non c'è da nessun'altra parte, ecco, come lei diceva prima. Quindi sottolineiamo anche l'unicità di questa manifestazione rispetto a tutte le altre manifestazioni di settore in Italia e forse anche in Europa.
Ma guardi, intanto c'è un dato che bisogna segnalare, perché molto spesso si sente negativi degli enti pubblici. La regione Campania investe in questo festival una somma che nessun'altra regione italiana investe sul fronte di un festival di teatro, e questo è un primo dato. Il secondo dato è quello di ingressi estremamente agevolati agli appuntamenti della manifestazione. Sulle persone che si lamentano della estrema abbondanza degli appuntamenti, quindi parlano di un festival macroscopico, di un festival estesissimo, io rispondo che a nessuno è venuto mai in mente di lamentarsi dell'abbondanza di libri presenti nella Reale Biblioteca di Windsor, e che a nessuno nemmeno è mai venuto in mente di lamentarsi dell'abbondanza di quadri alla Galleria degli Uffizi. Perché questo festival viene costruito in questa maniera così estesa? Perché costruire un festival in maniera estesa mette lo spettatore in grado di fare le proprie scelte, scegliere il suo percorso, costruire il proprio itinerario all'interno di questa offerta vasta. Quando io entro alla Biblioteca Nazionale di Napoli, non posso rimproverare la Biblioteca Nazionale di Napoli per l'abbondanza di testi sugli scaffali. Devo soltanto pormi il problema di cosa voglio leggere io.
Certo. Direttore, noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo ancora per parlare di quello che è stato questa grande edizione del Napoli Teatro Festival Italia. Tra pochissimo.
Tutti i giorni, al 30° minuto di ogni ora, Rai Radio vi propone la migliore musica di ogni tempo. Rai Radio è Once Upon a Time. Rarradio vi propone la migliore musica di ogni tempo.
Stay with us.
Festival Campus su Run Radio.
Siamo ancora a Festival Campus, bentrovati da Rosanna Stengo e Marcello Polverino. Siamo ancora con il direttore Ruggero Cappuccio per parlare dell'edizione appena conclusasi.
Allora, direttore, quest'anno il festival ha avuto come fil rouge degli spettacoli il teatro di Shakespeare. Qual è il messaggio che ancora oggi può dare al pubblico?
Ma Shakespeare viene scelto perché non è un autore, è il teatro. Una volta un giornalista chiese a Gioachino Rossini chi secondo Rossini fosse stato il più grande compositore di tutti i tempi. E Rossini rispose: non c'è dubbio, Beethoven. E il giornalista replicò: e Mozart dove lo mettiamo? E Rossini rispose: Mozart in questo concetto non c'entra niente, perché Mozart è la musica. Shakespeare, cioè, è il più grande architetto drammaturgico che la storia teatrale abbia mai avuto nel mondo. E ciò che comunica Shakespeare è la invariabilità dei sentimenti umani radicali. Il sentimento del potere, il sentimento della follia, il sentimento dell'odio, il sentimento della battaglia, il sentimento psicanalitico dell'inconscio, sono tutti sentimenti presenti nelle opere di Shakespeare e sono i sentimenti che gli assicurano l'immortalità. È peraltro interessante un altro aspetto, che ci sono grandi autori che scrivono grandi opere che vengono messe in scena e ci sono grandi autori che stimolano, oltre alle loro opere, scritture e riscritture, attraversamenti delle loro opere. Questo per esempio è stato il caso del progetto Shakespeare al Globe, che si celebrò l'anno scorso al Teatro Bellini, dove sei drammaturghi compirono attraversamenti di scrittura appunto nel teatro di Shakespeare. Io amo molto il concetto di sospensione, cioè quella indagine su aspetti dell'esistenza dell'uomo che non siano di ieri o di oggi, ma che siano di sempre.
Certo.
Questo Shakespeare lo fa in maniera insuperabile.
Abbiamo anche visto che Shakespeare nel 2018 può essere addirittura letto come una serie TV.
Sì, questo è accaduto con lo spettacolo Wizard King, che è stato un allestimento molto affascinante e che indagava da quest'ottica. È un autore infinito, gli attraversamenti di questo drammaturgo non si contano, continueranno a moltiplicarsi ed è giusto che ciò avvenga.
Questo anche in un'ottica, come dire, di avvicinamento ai giovani del teatro, soprattutto di Shakespeare, anche perché comunque, ecco, come diceva prima, il teatro di Shakespeare può comunque dare ancora tanto, soprattutto ai ragazzi che però oggi hanno, come dire, un po' di difficoltà.
Può dare ancora tanto ed è necessario liberare il povero Shakespeare, soprattutto in Italia, da una serie di incrostazioni accademiche. Noi non percepiamo Shakespeare nella sua lingua originale e questo è un grande danno, perché le categorie riassorbite nella scrittura di Shakespeare, quelle preminenti, sono l'alto, la reiforme, il poetico e il basso, il materiale, il corporeo, il bestemmiativo. Quando si legge Shakespeare in originale ci si rende conto del perché al Globe Theater, l'epoca, quelle esperienze di teatro venivano amate da aristocratici sapientissimi o dal popolo minuto di Inghilterra, e invece tutto l'Ottocento e parte del Novecento ha cosparso il teatro di Shakespeare di un alone di eleganza, di un alone di belle parole, di un alone di accademia, che ha tenuto anche lontano le persone dal teatro di Shakespeare. Pensateci, la percezione che noi abbiamo avuto di Shakespeare nell'arco dell'Ottocento è stata soprattutto una percezione derivante dal melodramma. Cioè, mentre in Inghilterra nell'Ottocento vedevano Macbeth in lingua originale, noi, se ci andava bene, vedevamo il Macbeth di Verdi alla Scala.
Certo, direttore.
Mentre loro vedevano le Allegre comari di Windsor in lingua inglese, noi tutt'al più vedevamo Falstaff. erano capolavori, per carità, quelli che vedevamo noi, ma con un asse completamente spostato sul fronte della musica.
Certo, a proposito appunto di queste letture, come dire, contemporanee di Shakespeare, che sono soprattutto rivolte ad un pubblico più giovane, possiamo dire che il Napoli Teatro Festival per l'anno prossimo potrebbe anche coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie?
Questo è un nostro desiderio. Voi sapete che il festival dispone anche di una sezione invernale che si celebra in dicembre e che è una sezione che sostiene tutti i teatri di periferia di Napoli e i teatri che lavorano nei quartieri popolari con alta densità di disagio. Stiamo parlando del nuovo teatro Sanità, appunto nel quartiere Sanità, stiamo parlando del Nest in San Giovanni a Teduccio e così via. È un nostro sogno e naturalmente per attivare questo tipo di canali occorrono potenziamenti strutturali. Voi tenete presente che le manifestazioni in Italia, contrariamente a quello che avviene all'estero, dove i piani sono triennali e gli organismi festivalieri conoscono qual è la loro dotazione economica da subito per il triennio successivo, in Italia procediamo anno per anno, per esempio, sul fronte delle assegnazioni del carburante, e procediamo anno per anno con immensi ritardi nelle assegnazioni. Quindi questi sono altri triplici salti mortali. Nel senso che quando noi per esempio intercettiamo compagnie dalla Francia, dalla Germania, dall'Argentina, dall'Inghilterra, ci si pone un primissimo problema: queste persone sono abituate a programmare la loro esistenza artistica da qui a 2 o a 3 anni, e quando la programmano ti dicono: noi possiamo venire a Napoli nel 2021, ma dov'è il contratto? E qui gli organismi vanno in difficoltà, perché non avendo risorse prestabilite non possono firmare nessun contratto.
Certo, quindi un po' di collaborazione. Dunque, anche da parte delle nostre istituzioni.
Questo è un problema che riguarda Milano, Parma, Venezia, Napoli, Roma. È un problema italiano, cioè si pensa sempre che la cultura sia un fatto estemporaneo sul quale pronunciarsi all'ultimo minuto.
E direttore, nel Napoli Teatro Festival quest'anno abbiamo provato la nuova esperienza del dopo festival. Ecco, può darci una sua impressione? Secondo lei qual è l'apporto di questa rassegna al Napoli Teatro Festival? E soprattutto vorremmo sapere se ci sarà nella prossima edizione.
Io mi auguro che ci sia, nel senso che tutte le cose che io mi auguro devono passare attraverso la strettoia dei finanziamenti. Nel senso che, stante il carburante di quest'anno, io le rispondo che naturalmente il dopo festival ci sarà, non ho alcuna intenzione di farne a meno. E il dopo festival intanto ci fa aprire un'inquadratura sul Palazzo Reale di Napoli. Il Palazzo Reale di Napoli non era mai stato usato come casa madre del festival, e io ci tenevo molto a che ciò accadesse, per un motivo anche molto semplice che si biforca nella risposta. Cioè, da un lato la storicità dei festival italiani è una storicità che riguarda piccoli luoghi, perché i festival storici d'Italia come Montalcino, Volterra, Sant'Arcangelo e la stessa Spoleto si celebrano in dei luoghi molto piccoli, con un ristrettissimo numero di abitanti, quindi con una dominabilità degli spazi e delle dinamiche che è agevolante. Nel caso del Napoli Teatro Festival noi invece lavoriamo in una megalopoli. Dunque, Palazzo Reale, oltre che rappresentare l'estremo fascino architettonico che rappresenta, io l'ho vissuto anche come l'elezione di un cuore pulsante urbanisticamente in una città dove la casa madre del festival, che è Palazzo Reale, è a 2 passi dal Politeama, è attaccata al San Carlo, è a 2 passi dal Teatro San Nazaro, a 2 passi dal Mercadante, non lontana da Teatro Galleria Toledo.
Certo.
Quindi la scelta è stata questa. Il dopo festival poi viene configurato come un momento aggregante in cui artisti, soprattutto provenienti dalle nuove generazioni, possano incontrare un pubblico, che è lo schema della sezione osservatorio, cioè garantire alle compagnie indipendenti o alle compagnie che trovino particolare difficoltà nel settore distributivo di evidenziarsi.
Certo, assolutamente. Direttore, possiamo farle una domanda, insomma, un pochino più personale?
Ma certo.
Ecco, noi in effetti saremmo curiosi di sapere qual è l'opera del Napoli Teatro Festival che l'ha colpita di più?
Ma ci sono più cose che mi hanno colpito, una per esempio nella sezione internazionale che io ho particolarmente amata è quella di Baryshnikov, e troppe cose dovrei spiegare sul perché quando noi esprimiamo un gusto positivo su qualcosa, l'espressione di questo gusto positivo attinge alla nostra storia personale e quindi alle sintonie che noi siamo in grado di creare con le cose. E nella sezione internazionale sempre ho molto amato lo spettacolo Un Pollo Rojo, proveniente dall'Argentina, che ha rappresentato un'esperienza scenica in cui l'originalità dei linguaggi messi in campo mi ha veramente coinvolto e ha coinvolto in maniera appassionatissima tutto il pubblico presente. Mentre per quello che concerne la sezione italiana dovrei dare un grande applauso al lavoro di Renato Carpentieri, rappresentato al Grenoble, e anche al lavoro Fedeli d'Amore, che si è celebrato al Teatro San Lazzaro. Ma poi ci sono state moltissime altre cose interessanti nella sezione sport opera, nella sezione poesia, che mi sembrerebbe, allineando altre preferenze, di far torto a qualcuno, quindi mi fermerei a queste, ma i gradimenti sono stati molti. La stessa messa in scena di Scene dalla vita coniugale con Raffaele Personà e Letizia Castà hanno costituito per me una conferma di una bella idea che mi ero fatto su questo allestimento, così come ho molto apprezzato il lavoro di Lucia Calamaro e Silvio Orlando al San Ferdinando, sempre nella sezione italiana. E poi credo veramente il mio apprezzamento sostanziale va alla sezione formazione, dove per esempio il precipitato scenico curato da Necrosius per i suoi giovani allievi è stato particolarmente affascinante.
Certo, quindi direttore, ci lasciamo alle spalle una edizione con un bilancio, ecco, a caldo, che possiamo definire assolutamente positivo, però diciamo si guarda già all'edizione del prossimo anno, quindi possiamo dire che già lavoro sul cartellone del prossimo anno, può darci qualche anticipazione?
Il cartellone del prossimo anno ero già al lavoro un anno e mezzo fa, perché ho lavorato su quello del 2019 e su quello del 2020 e purtroppo per quei motivi tecnici di cui sopra non posso anticipare nulla, perché non mi piace fare sedute spiritiche, ma mi piace, al di là dei miei desideri, avere ben sigillate in mano le carte contrattuali.
Però dato che questa edizione come dire, è stata caratterizzata dal sogno, no? Da questa connotazione onirica, se vogliamo, qual è il suo sogno quindi per l'anno prossimo?
Ma guardi, intanto io ho un sogno realizzato, perché in Italia viviamo molto spesso la triste esperienza di manifestazioni che somigliano a dei voli di rondini, e le rondini sono uccelli velocissimi a spiccare il volo e a sparire. Uno le vede un attimo prima e un attimo dopo non ci sono più. Allora, il fatto che il Napoli Teatro Festival si sia potuto celebrare nel 2017 e nel 2018 con questi connotati è già un sogno realizzato, francamente, perché, vedete, se io potessi, a livello autobiografico, spiegare, e non è detto che un giorno non lo faccia, che tipo di vita conduca il direttore artistico in una manifestazione del genere e quali ostacoli trovi sulla sua strada, verrebbe fuori qualcosa di molto interessante. Il miracolo è che il festival si faccia,
certo.
Perché noi viviamo in un paese in cui le manifestazioni durano un anno e mezzo, due anni, poi svaniscono nel nulla, poi finiscono i fondi, poi non ci sono più i soldi, poi cambia un sindaco e cambia un direttore artistico. Quindi diciamo i processi, l'organicità dei processi, la linearità dei processi non è mai molto bene accompagnata in questo paese.
Certo, direttore, l'ultima domanda per Festival Campus. La radio, ecco, quest'anno c'è stata questa sinergia, come poi l'anno scorso, quindi una riconferma della radio all'interno di un festival teatrale. Cosa ci può dire?
Ma senza dubbio la riconferma per l'anno prossimo, e soprattutto per una radio che abbia le connotazioni della vostra, perché è una radio fatta dalle giovani generazioni, rivolta segnatamente alle giovani generazioni, che devo dire stanno vivendo una fase storica controversa, sfortunatissima. Quando io ho cominciato a fare teatro esistevano decine di istituzioni che riuscivano a sostenere i percorsi per i giovani artisti, che oggi per esempio non esistono più. E dunque il contatto con le giovani generazioni è importante, fondamentale. Credo molto nella radio, oltretutto, perché quando ci renderemo conto, il che pian piano sta già avvenendo, poi forse ci vorrà ancora qualche decennio, che l'essere umano non è più in grado di affrontare sollecitazioni e bombardamenti ottici, visivi, così incombenti in quest'epoca, la radio tornerà ad essere il concetto più moderno che esista, perché la modernità è l'essenzialità, e l'essenzialità è un concetto che non si sposa a addizioni eccessivi. L'essenzialità è la semplicità. E cosa c'è di più semplice che ascoltare una voce, no?
Certo.
Prendendosi la libertà, i tempi, il ritmo di averci a che fare.
Assolutamente, la radio resta sempre il primo social, quindi il mezzo di comunicazione più importante anche per portare il teatro nelle case dei nostri ascoltatori. Direttore, grazie mille, grazie per essere stato con noi a Festival Campus, e quindi appuntamento al Napoli Teatro Festival edizione 2019.
Ci vediamo nel 2019, naturalmente con la protezione degli astri e delle figure mistiche preposte a questi accompagnamenti nella vita, e mi auguro che il festival possa continuare a vivere della solidità, dell'entusiasmo e della passione di cui ha vissuto in questi primi due anni.
Grazie mille, direttore.
Grazie
mille. Grazie per essere stato con noi a Festival Campus.
Grazie, a presto. Grazie.
Ringraziamo ancora il direttore del Napoli Teatro Festival, Ruggero Cappuccio, per essere stato con noi in questa lunga chiacchierata. Noi ci prendiamo una piccola pausa, Festival Campus torna tra pochissimo.
Time out!
Master in radiofonia dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli. Per chi ha sempre sognato di lavorare in radio ma non sa come iniziare, il mondo della comunicazione radiofonica a 360 gradi con i migliori professionisti del settore. Master in radiofonia dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, l'unico in Italia che rilascia un attestato ufficiale per figure professionali radiofoniche: conduttori, tecnici, autori, programmatori musicali, producer, marketing e redattori. Master in radiofonia dell'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli. Conoscere la radio per fare la radio. info@unisop.na.it ranradio.it.
Festival Campus su Ran Radio.
Since I come home, well, my body's been to look across the border. And I think about all the things, but, and in my head I paint a picture. But since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, 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 Valerie,
abbiamo ritrovato Amy Winehouse con Valerie. Questo è Festival Campus, io sono Rosanna e accanto a me c'è Marcello.
Il festival non è solo ciò che viene rappresentato sui palcoscenici teatrali, ma è il frutto di un lavoro sinergico portato avanti da tante persone. Per l'ultima puntata vogliamo farvi ascoltare alcuni dei ragazzi dello staff del festival che hanno condiviso con noi la propria esperienza. Ascoltiamoli.
Sono Danilo Birardi, referente di spazio, responsabile di spazio di Napoli Teatro Festival, e questo per me è la quinta edizione a cui partecipo, e faccio un bilancio siccome siamo all'ultima serata. Direi che sia andata più che bene, anzi dirò di più, rispetto anche alle edizioni passate, almeno sia per questioni legate anche oltre che vanno al di là delle vicende professionali, ma anche umane, devo dire che questa è stata un'edizione che mi ha fornito tanto e mi ha rimpinzato un bagaglio che già era folto di bellissime esperienze accumulate nei 5 anni pregressi a questa edizione qui.
Qual è il ricordo che ti porterai dietro di questa esperienza di quest'anno?
Allora, un ricordo chiaramente è legato ad esperienze di contatti con le compagnie, perché in effetti la mansione di responsabile di spazio fa sì che noi, insomma i responsabili, i referenti, entriamo continuamente nel vivo proprio a contatto con le compagnie teatrali che si interlacciano e si interfacciano con noi dal momento che mettono piede nelle location di spettacolo. Beh, ne ho tanti di ricordi belli, poi immaginate, io da 5 anni, però è chiaro mi si sta chiedendo nello specifico quest'anno. Io direi che quest'anno tra i ricordi più belli c'è stato il grandissimo, bellissimo spettacolo di Lina Sastri, ad esempio, Pensieri all'improvviso. Oltre questo c'è stato il quartetto di Andrea Bonioli con Javier Girotto, insomma, senza screditare nessun altro, chiaramente sono stati tutti degli eventi bellissimi, anche, ripeto, a livello umano oltre che professionale mi ha fornito tanto, e questi due eventi in particolare li ho nel cuore perché sono andati un attimo ad infoltire proprio quello che è la mia mansione sul campo, e quindi ho visto determinate cose, ho sperimentato veramente su pelle la questione del responsabile di spazio e contatto con le compagnie, il coccolare le compagnie, certe personalità, eccetera eccetera eccetera, come ricordo quest'anno in particolare questi due eventi, questi due spettacoli.
Grazie mille.
Prego.
Io sono Federica, sono una studentessa della specialistica in management del patrimonio culturale della Federico II, e al festival ho svolto il mio tirocinio curriculare. Sono stata qui al dopo festival, quindi a Palazzo Reale, è stata un'esperienza altamente formativa. sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, sicuramente, come sicuramente avrà già sostenuto il collega, perché ho avuto la possibilità di approcciare direttamente con la fase operativa della realizzazione di una serie di eventi che formano un festival, che sono delle caratteristiche particolari che non sono comuni a nessun altro tipo di organizzazione. E la possibilità di vedere al lavoro le persone, come dicevo, in maniera operativa, quindi non solamente i referenti di spazio, che sono quelli con i quali sono stata anche coordinata e con i quali io mi sono coordinata, quindi le persone responsabili del luogo nel quale avviene l'evento e che hanno la responsabilità anche del rapporto con gli artisti, ma soprattutto da ringraziare, sono da sottolineare il lavoro dei tecnici stessi, che sono quelli che hanno portato avanti dal punto di vista materiale e la realizzazione fisica del festival, con il montaggio e lo smontaggio, le luci, ovviamente, quindi i fonici, ed è stata sicuramente un'occasione per imparare.
Un ricordo particolare di questo festival che ti porterai a casa?
C'è stato uno spettacolo in particolare che è Clown. Quindi non dopo festival, ma uno spettacolo che c'è stato al Trianon, a Forcella. E è stato il più bello, un regista italiano trapiantato da tantissimi decenni già in Germania, che è tornato qui per la prima volta. E poi in generale la musica live con il panorama a Palazzo Reale, con il panorama del Maschio Angioino.
Grazie mille Federica.
Grazie a voi ragazzi.
Festival Campus.
Sei, a cosa pensi per sentirti viva? L'ultima notte diventò la prima, l'inizio della fine di ogni cosa pura, come una piuma più leggera voli via, separi la tristezza e la malinconia. Cadi nel panico, il destino porta un attimo, ci porta dove vuole, ci rivela strade nuove. Non succede mai, 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 un amore per sempre mai, un fiore prima poi arriva, e questa vita dicono non è cattiva, non è cattiva, quasi mai, 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 tu non ti ho promessa mai, l'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola come per Frida, come per Frida. Non importa dove sei, da quanto tempo tu non guardi più la luna, tormento sempre tu la mia fortuna, la forma ed il colore di ogni cosa vera, sembra vicina e più leggera voli via, se non avrai più voce parla con la mia. Cado nel panico, il destino porta un attimo, ci porta dove vuole, ci rivela strade nuove. Mai, 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 hey! Per sempre mai, un fiore prima o poi arriva, per questa vita dicono non è cattiva, non è cattiva, quasi mai, 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 Alberto non ti ha promessa mai, l'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola come per Frida, come per Frida.
con Frida dei The Colors termina questa puntata e questa edizione di Festival Campus.
Ringraziamo il direttore artistico Ruggero Cappuccio, Angelo Curti e i ragazzi dello staff del Napoli Teatro Festival per essere intervenuti e soprattutto ringraziamo voi per averci seguito durante queste settimane.
Se volete riascoltare questa puntata e tutte le altre, vi rimandiamo al sito www.napoliteatrofestival.it nella sezione Festival Campus.
Un ringraziamento particolare a Stefano Esposito per aver curato la parte tecnica.
Ringraziamo inoltre i professori Alfredo D'Agnese, Antonio D'Amore, Carlo Mancini e Barbara Della Salda per il coordinamento e tutti i nostri colleghi del Master in Radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa per il supporto.
Da Rosanna Stengo
e Marcello Polverino è tutto.
Buona estate e al prossimo festival. Ciao!
Ciao!
Festival Campus su Run Radio.